questa chiesa nazionale dei croati il rettore padre Jure Bogdan, vedremo poi da fuori il collegio, subito qui dietro c'è il collegio dei croati, e questa chiesa è stata fatta proprio subito dopo il Concilio di Trento, in attuazione anche ai decreti di cui parleremo, e veramente lo ringraziamo, stiamo pian piano conoscendo le chiese di Roma con i catechisti, ed onore grande, le chiediamo scusa della fatica di accoglierci qui, ma è veramente per noi una grande gioia ritrovarci qui tutti insieme.
Buongiorno a tutti, con grande piacere ho accettato il vostro invito di stare insieme oggi, quanto è possibile con voi, e di accogliervi nella nostra chiesa di San Gerolamo dei Croati. A Roma sono tanti centri delle diverse nazioni da tutte le parti del mondo, così anche la comunità croata a Roma esiste da secoli. Spesso mi fanno le domande: ma voi croati avete un collegio o una chiesa forse da quando c'è l'indipendenza croata, negli ultimi 20 anni? Io rispondo no, perché adesso, fra qualche settimana, 21 aprile, si compiono 560 anni dalla nostra presenza qui, in questo luogo. Dunque noi non siamo di ieri, perché la vicinanza della odierna Croazia con la Roma sicuramente ci ha aiutato tanto per avere i primi annunciatori del Vangelo nel nostro paese, nella nostra terra. Già dal primo secolo il cristianesimo è presente nella Dalmazia. Io sono di Split, di Spalato. Poi, quando è crollato l'impero romano nel 476, ultimo imperatore Giulio, noi diciamo nipote, come si dice, è stato arrestato e portato a Split, e lì è stato strangolato. A Spalato, a Split, muore praticamente l'impero romano con la sua morte. In questo periodo, piano piano, le città sulla costa adriatica, una dopo l'altra, vengono conquistate dalle tribù barbariche. Sappiamo come è andata la storia. Si pensa che la Salona, la città vicino odierna Spalato, è caduta nelle mani barbariche nell'anno 614 o nell'anno 626. In ogni caso, Papa Giovanni IV Dalmata, che anche è rappresentato nella nostra chiesa qui nel presbiterio, è nato o a Salona, odierna Solin, vicino Split, Spalato, oppure a Zadar. Si interessava molto che cosa succedeva nel suo paese. Mandò da Roma un abate Martino, una delegazione per portare le reliquie dei martiri di Salona a Roma. Le reliquie portate qui a Roma sono state consegnate al Papa e depositate nel Battistero lateranense. Papa ha dato fare una cappella dedicata a San Venanzio Martire in onore del santo, ma anche c'erano altre reliquie di altri santi, e il padre di Papa, alto ufficiale imperiale a Salona, anche si chiamava Venanzio. Sopra delle reliquie, sui muri, si vede anche oggi, Papa ha dato fare i mosaici dei martiri di Salona e di Parenzo e Pola, Mauro. Questi mosaici si trovano anche oggi. Dunque, secondo evento importantissimo, la delegazione venuta dalla Dalmazia qui a Roma ha informato il Papa: lì si trovano anche i cristiani, ma sono senza vescovo. Papa ha scelto un sacerdote di Ravenna, Giovanni, lo consacrò qui a Roma, lo nominò il primo arcivescovo di Spalato e lui è andato lì. Con questo evento storico il popolo croato comincia la sua evangelizzazione. Piano piano, in corso di 3 secoli, la nazione croata è stata evangelizzata. Da questo periodo a Roma vengono i nostri connazionali pellegrini. Nel Medioevo abbiamo avuto un ospizio vicino le colonnate della Basilica di San Pietro, della Piazza di San Pietro, e quando nell'Impero Ottomano volevano praticamente conquistare l'Europa intera, nel 1453, un mese prima della caduta di Costantinopoli nelle mani ottomane, un sacerdote da Potomie, penisola Pelješac, odierna diocesi di Dubrovnik, Ragusa, in Dalmazia, ha fatto una supplica al Papa Niccolò V di aiutarci, perché migliaia e migliaia dei nostri connazionali sono scappati a Roma e chiedevano protezione del Papa. Papa Niccolò V ci ha regalato la chiesetta di Santa Marina, che stava qui dove c'è l'odierna chiesa, martire, quella dell'epoca di l'imperatore Diocleziano. I nostri connazionali hanno subito consacrato la chiesa a San Girolamo Dalmata, così hanno chiesto il Papa, e presso la chiesa hanno organizzato la vita pastorale, spirituale e caritativa. Hanno costruito un ospizio per i pellegrini e per aiuto dei nostri connazionali. Tutto questo comincia il 21 aprile 1453. Da questo anno, noi, da questa data, noi ci troviamo qui. Cosa abbiamo avuto qui? La Chiesa, presso la Chiesa una confraternita dei nostri connazionali, sempre con un sacerdote. Nelle chiese si seppelliva, perciò sia nella chiesa questa odierna, ma anche intorno, si trovavano le tombe dei nostri connazionali. Maggior parte di questi che vedete qui sono i nomi latinizzati dei nostri connazionali venuti qui a Roma e seppelliti nella cripta della nostra chiesa. Poi nel 1566 la chiesa è stata eretta al titolo cardinalizio, Papa Pio V, 8 febbraio. Terzo titolare è stato Felice Preti da Montalto fino 1585, eletto il pontefice con il nome Sisto V, ha demolito tutto, ha costruito questa chiesa. Presso la chiesa Papa ha anche istituito un capitolo dei canonici, sacerdoti dalla nazione croata composti, perché loro dovevano prendere la cura sia per i fedeli della nostra nazione qui a Roma, sia per i pellegrini, sia per la Chiesa e di tutto questo ciò che abbiamo avuto bisogno. Nella storia della nazione croata, io sono nato in una parrocchia, per esempio, vicino a Spalato, abbiamo avuto sempre la possibilità di celebrare la messa in latino, come tutti gli altri, e anche in paleoslavo glagolitico, sempre rito latino, ma la lingua popolare parlata. Qui in questa chiesa a Roma si celebrava la messa sempre di rito latino, ma in paleoslavo, glagolitico e in latino, fino al Concilio Vaticano II. Perciò questi sacerdoti dovevano conoscere molto bene la lingua e la possibilità di celebrare in questa lingua. Il capitolo ha esistito fino al 1901. Dopo il Concilio di Trento, come sapete, molti centri a Roma nazionali sono stati trasformati, sono diventati seminari. Si voleva fare un centro nazionale per noi anche qui, ma non è andato, c'erano certi problemi. Primo seminario qui abbiamo nel 1790, poi nella chiesa non si seppellisce dal 1859, la confraternita si sentiva un po' stanca, capitolo dei canonici anche la stessa cosa. Nel 1901, con la proposta dei vescovi croati, Papa Leone XIII ha istituito, ha sospeso le istituzioni già esistenti e ha istituito un collegio per i sacerdoti croati che fanno specializzazioni presso le Università Pontificie a Roma. Dal 1901 fino ad oggi qui abbiamo due enti giuridici, direi così, riconosciuti in campo civile ma anche in campo ecclesiastico. Chiesa di San Girolamo dei Croati, è una chiesa rettoria, chiesa nazionale croata, l'unica non a Roma, in Italia che abbiamo, e Pontificio Collegio Croato di San Girolamo, che si trova dietro qui nella nostra chiesa. In questo collegio si trovano i sacerdoti, il numero massimo è 24, siamo grazie a Dio sempre pieni, che studiano qui a Roma. Dal 1901 fino ad oggi abbiamo accettato nel collegio 380 sacerdoti, la maggior parte di loro si sono laureati. Potete immaginare cosa vuol dire un collegio con i sacerdoti che dopo gli studi romani tornano a casa nelle proprie diocesi, diventano educatori, formatori, insegnanti, qualcuno di loro vescovo, qualcuno di loro cardinale e così via, che ruolo ha un centro nazionale qui a Roma come il nostro, ma anche le altre nazioni, come ho detto, hanno centri simili. Ecco, questo in breve la storia del nostro istituto. Benvenuti, buona continuazione del lavoro e non voglio rubare la parola all'esperto Don Andrea e anche vorrei dire buona Pasqua a tutti voi.
Allora cominciamo spiegando un po' brevemente perché siamo qui proprio in questo luogo. E avete visto che appunto, come ci ha spiegato il Rettore, è stato ricostruito da Sisto V, che è stato prima cardinale di questa chiesa, poi diventato Papa, ha trasformato completamente questo edificio e siamo proprio negli anni dell'attuazione del Concilio. Avete qui, li vedremo poi meglio, tre affreschi di San Girolamo, la cui gloria è dipinta in alto, e appunto proprio il Concilio darà, lo vedremo subito, l'impulso perché venga rivista la Bibbia di Girolamo, la Bibbia Vulgata, e venga presentata in forma novissima, e sarà proprio Papa Sisto V a fare la versione Sisto Clementina, la nuova traduzione, l'adattamento della traduzione antica perché risponde ai canoni scientifici dell'epoca. E quindi siamo in un tipico luogo dell'attuazione del Concilio di Trento, e proprio questa idea di avere un collegio, lo vedremo, nasce dal Concilio di Trento che inventa i seminari. Prima non c'erano i seminari, un ragazzo che diventava prete andava dal parroco, il parroco gli insegnava a leggere alcune parole di latino per dire la messa e dopo un anno lo ordinava prete. Il Concilio, fra i documenti di riforma, il Concilio ha dei documenti teologici e documenti di riforma, dice no, non possiamo avere del clero preparato in maniera così alla carlona, serve la nascita di luoghi specifici dove possano apprendere la vita cristiana, spirituale e anche la teologia. E allora sia ogni diocesi si fornì di un seminario e anche le grandi nazioni cominciarono a creare in tutto il mondo i loro seminari o anche a Roma, no? Quindi siamo esattamente in un posto che ci ricorda questo luogo. Giungere al Concilio, e vi accorgerete che noi riprenderemo i temi di Lutero che abbiamo visto l'anno scorso, cioè vedremo in qualche modo in filigrana, vista con gli occhi di alcuni anni dopo e della Chiesa Cattolica, quello che già abbiamo visto. Io farò riferimento ogni tanto a quell'incontro di cui avete il file audio se qualcuno vuole approfondire, no? Lutero si appellò nel 18 al Papa per convocare un concilio, ancora chiedeva al Papa di convocare un concilio. Ma pian piano diventa chiaro che nella mente di Lutero il Concilio è superiore al Papa, cioè l'appello al Concilio vuol dire io voglio un Concilio perché il Papa in qualche modo sia defenestrato, e Lutero arriverà a dire che il Papa è l'anticristo. Come sapete, le punte più dure di Lutero saranno di definire il pontefice come il demonio stesso, no? Come l'anticristo. E vedremo pian piano che la vera tensione fra la riforma e la Chiesa Cattolica non è la riforma organizzativa, la moralità del clero, i soldi, le indulgenze. Pian piano c'è proprio una diversa teologia. Sono le grandi questioni su cui si divide il mondo protestante dal mondo cattolico, è la teologia. è la visione di che cos'è la salvezza, chi è, cos'è la rivelazione, che cos'è la Chiesa, no? Pian piano matura l'idea di un concilio che però in qualche modo dica la Chiesa non ha detto la verità. La storia della Chiesa, i secoli, eccetera, non dicono la verità, ma l'hanno contraffatta, no? E arriva nel 1520, nello scritto alla nobiltà cristiana della nazione tedesca, a chiedere alla spada secolare di convocare il concilio. Lutero sempre più si appoggia ai principi, quindi chiede al principe di cui lui faceva parte, di Wittenberg, eccetera, di convocare, che i principi convochino loro, non sia più il Papa a convocare un concilio, ma sia la spada secolare, sia delle due spade, sia il potere civile a convocare il concilio cristiano, no? Abbiamo già visto come per Lutero non è uno che svincola laicità, ma nel mondo di allora Lutero era fortemente legato alla politica, alla realtà secolare, e appunto si appoggia per forza di cose sul potere dei vari principi. Alla fine tutti però pian piano arrivano all'idea che un concilio è necessario. Come sapete c'erano state tante idee di riforma, tanti papi, tanti vescovi, tanti santi avevano cercato delle riforme nella Chiesa, ma di fatto non si era approdato. Uno dei drammi della riforma è la lentezza della Chiesa nell'accettare che alcune cose andavano promosse, andavano cambiate. E Carlo V, anche l'imperatore, comincia a volere il concilio e ne parla più volte dinanzi ai due papi, Clemente VII, che è il secondo papa Medici, dopo Leone X, che è il figlio di Lorenzo il Magnifico, e fino a Paolo III, che sarà ritratto da Tiziano, di cui c'è la mostra in questi giorni a Roma, finché proprio Paolo III nel 1536 decide di prendere in mano la questione e comincia a dire: è ora, non possiamo uscire dalle lacerazioni, dalle tensioni, dalla confusione che c'è, se non arrivando a creare unità intorno al Concilio. C'è una prima convocazione che fallisce e finalmente si arriva, ancora più tardi, nel 1546, ad aprire il concilio. Il concilio si apre a Trento. Perché a Trento? Perché Trento è in territorio imperiale, cioè Trento a quei tempi è una città tedesca. Allora si fa il concilio di Trento per venire incontro alla Germania. Il tentativo è di creare l'unità della Chiesa, vedremo poi che sarà impossibile, ma il desiderio del concilio è di ridare unità, che tutti si ritrovino nell'unica Chiesa, e allora si concede il luogo, però Trento non è il nord della Germania, ma è vicino perché comunque ci sia l'influenza della Chiesa, dei legati pontifici, eccetera. Cioè è una città tedesca, ma è una città talmente vicina alle città cattoliche che ha una libertà assoluta di movimento, no? Gli incontri si tenevano per tre gradi, c'era prima la congregazione dei teologi, che discutevano a un primo livello i temi, poi venivano fatte le congregazioni generali, che erano prima presso il Palazzo Prato a Trento, poi la chiesa rinascimentale di Santa Maria Maggiore, poi si arrivava alla votazione generale con tutti quanti i vescovi alla cattedrale di San Vigilio. Se voi andate a Trento, queste chiese meravigliose sono sotto gli occhi di tutti. Era vescovo di Trento un grandissimo, adesso si chiama Madruzzo, vedremo una personalità molto importante, di grande spessore, no? E quindi per tanti anni, poi sono scappati, lo vedremo, sono tornati per la peste, eccetera, ma Trento è stato il luogo del concilio. I vescovi erano all'inizio pochissimi, erano 31, pensate che i vescovi del Vaticano sono 3.000, per dare l'idea, arriveranno ad essere 113, perché chiaramente un vescovo dall'America Latina non veniva, cioè non veniva un vescovo della missione, cioè erano i vescovi che potevano, erano pochi vescovi rispetto alla totalità. Solo con il Concilio Vaticano II, per la prima volta, abbiamo la possibilità di convenire di tutti quanti i vescovi del mondo per un concilio, perché sono cambiati anche i mezzi di spostamento e così via, no? E vedremo soprattutto, e come al solito io mi vergogno di quello che dico perché il tema è talmente grande, i decreti, diciamo, vedremo i decreti, non ci interesseremo tanto delle questioni polemiche, delle questioni politiche, eccetera, mi interessa proprio che voi amiate e vi accorgiate dell'enorme grandezza di questi documenti e della loro bellezza, anche della loro freschezza, pur con i loro limiti, e anche solo per accorgervi che non vengono mai presentati, cioè ci sono delle frasi fatte, ma il Concilio di Trento è una cosa vecchia, non c'è niente da dire. In realtà è una cosa di un'importanza enorme, chiaramente sono testi del loro tempo che non hanno non sono come con il linguaggio del nostro tempo, ma hanno una grandezza di respiro, di orizzonte, eccetera. La prima cosa che il Concilio fece nel 1946 fu stabilire che c'è la scrittura insieme alla tradizione, che è il vero e primo ed essenziale punto di separazione dalla riforma, molto più importante delle indulgenze, dei soldi, del matrimonio, del fatto di dare il sacerdozio agli sposati e così via, no? Il Concilio comincia dicendo che, lo vedete nella prima sezione, si conservi nella Chiesa la stessa purezza del Vangelo, quel Vangelo che, promesso un tempo attraverso i profeti nelle scritture sante, il Signore nostro Gesù Cristo, Figlio di Dio, prima promulgò con la sua bocca, poi comandò che venisse predicato ad ogni creatura per mezzo dei suoi apostoli. Allora notate, il Vangelo qui non sono i Vangeli, non è la Bibbia, non è il Nuovo Testamento, ma è il Vangelo predicato da Cristo. Il Concilio vuole che sia chiaro che c'è un Vangelo predicato da Cristo. Vi accorgete subito del limite, vi ho spiegato un po', almeno vergognosamente, parzialmente, il Vaticano II, voi capite subito che la novità del Vaticano II è dire che il Vangelo è Gesù Cristo, cioè Gesù Cristo non dice il Vangelo, ma il Vaticano II, la De Verbum, presenta il Vangelo in maniera personalistica, cioè il Vangelo è Gesù Cristo, lui è la parola di Dio, la parola di Dio completa è Gesù. Il Concilio di Trento non è ancora, non ha questa teologia personalistica, però ha la coscienza che il Vangelo è vivo e non è la Scrittura o la Chiesa. Il Concilio tende a dire che la Scrittura e la Chiesa dicono delle verità, non ha ancora la freschezza che maturerà nella teologia di dire il Vangelo è Cristo. Però dice subito, attenzione, il Vangelo è la viva predicazione di Cristo. Non è la scrittura, non è ciò che dice la Chiesa, ma è la voce di Cristo, è un solo Vangelo. Il Vangelo è uno, al singolare. Sapete che oggi c'è anche questa grande polemica se c'era un cristianesimo o tanti cristianesimi all'origine. È evidente per chi conosce il primo secolo che il cristianesimo è uno. Ha delle sfumature diverse, ma Giovanni e Matteo e Marco si sentivano una sola Chiesa e pensavano di annunciare l'unico Cristo, cioè l'unità viene prima della pluriformità dei singoli Vangeli. No? E poiché il Sinodo sa che questa verità e disciplina è contenuta nei libri sacri e nelle tradizioni non scritte, notate subito la bipolarità, cioè questo unico Vangelo, che non si chiama ancora Cristo, come dirà la De Verbo in maniera, ma questo unico Vangelo è contenuto nei libri sacri e nelle tradizioni non scritte, che raccolte dagli apostoli, dalla bocca dello stesso Cristo, dagli stessi apostoli, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, tramandate quasi di mano in mano, sono giunte fino a noi. Cioè c'è quest'idea che la Chiesa non ha solo scritto i Vangeli, ma ha tramandato di mano in mano. Abbiamo visto, parlando della De Verbum, che l'esempio più grande è l'Eucarestia. L'Eucarestia viene tramandata da una generazione all'altra, vengono imposte le mani da un vescovo alla generazione successiva e questo sacramento passa di mano in mano, per cui il sacerdote che oggi dice questo è il mio corpo, trasmette la viva voce del primo degli apostoli, la prima voce di Cristo. Cristo ha detto fate questo in memoria di me, questo è il mio corpo, lo ha fatto Pietro, lo ha fatto Paolo, l'ha fatto la seconda, lo ha fatto Lino, Cleto, Clemente, Sisto e così via, no? Allora il Concilio di Trento dice attenzione, noi abbiamo queste due cose che insieme ci portano a Cristo. Sapete che una banalizzazione, torniamo appunto al tema di Lutero, una certa banalizzazione del luteranesimo diceva la sola scrittura, cioè vale solo la scrittura, quindi non mi interessa la tradizione della Chiesa, che la Chiesa abbia l'Eucaristia, questo è vero solo se c'è nella scrittura, se non c'è nella scrittura allora questa tradizione non resiste, no? non è valida. Seguendo l'esempio dei padri ortodossi, dove non si intende i padri dell'ortodossia greca, anche loro, sapete che nell'ortodossia la tradizione è ancora più chiara che nel cattolicesimo, cioè per un monaco ortodosso è chiaro che si deve fare la messa secondo l'anafora di San Basilio, cioè è chiaro che non si può toccare la tradizione, ma qui si intende i padri che hanno conservato la retta fede, cioè i padri che hanno l'ortodossia. Con uguale pietà e pari riverenza, quindi si accoglie con uguali pietà e pari riverenza la tradizione e la scrittura. Cioè il cristiano, è il primo documento del Concilio, ha pari riverenza per la scrittura e per la tradizione. Vi ricordate come abbiamo spiegato il rapporto fra tradizione e scrittura parlando della De Verbo, no? E qui chiaramente non è ancora del tutto così. Ricordate che abbiamo detto che la tradizione, spiega il Concilio, viene prima della scrittura, perché Cristo fonda la Chiesa e non fa scrivere la Bibbia, e la tradizione è teologicamente più forte della scrittura, perché la scrittura non ci può dare l'Eucaristia, mentre la tradizione ci dà l'Eucaristia. La tradizione ci dà Cristo vivo, che la lettura della Bibbia non ci può dare. Questo fra l'altro Lutero lo sapeva benissimo. Lutero non era contro i sacramenti, lo abbiamo già detto. Lutero credeva che erano di meno i sacramenti, ma per lui nell'Eucaristia c'era la presenza reale di Cristo. Per Lutero sull'altare c'era Cristo, solo che non c'era più quando finiva la messa. Era una visione dell'Eucaristia diversa, ma era chiaro che l'Eucaristia c'era, no? La Chiesa però scrive, dice la De Verbum, la scrittura, perché la scrittura è la regola della tradizione, cioè c'è bisogno della tradizione che è primaria teologicamente da un certo punto di vista, ma senza la scrittura che fissa i ricordi originari di Cristo, la tradizione potrebbe allontanarsi. Quindi la tradizione ti trasmette il Cristo vivo, vero, la scrittura te lo trasmette, ma ha il suo compito è più quello di tenere sempre ancorato all'origine, no? Quindi c'è un gioco fra il Cristo, la tradizione e la scrittura, no? Che il Concilio di Trento non ha la capacità di chiarire così bene ancora. Però ha chiaro questo doppio elemento che viene subito messo sul campo, cioè scrittura e tradizione vengono accolte con pari riverenza, sono entrambe essenziali nella trasmissione della fede. E poiché nessuno possa dibutare quali siano i libri accettati dallo stesso sinodo come sacri, essa ha creduto opportuno aggiungere l'elenco. Dall'Antico Testamento, dal Nuovo Testamento, andate alla pagina dopo, si dice: se qualcuno poi non accetterà come sacri e canonici questi libri interi con tutte le loro parti, come si è soliti leggere nella Chiesa Cattolica e come si trova nell'edizione della Vulgata Latina, disprezzerà conseguentemente le preterizioni, sia anatema, sia scomunicato, sia fuori dalla Chiesa, no? Questo è la prima volta che la Chiesa dichiara il canone. Il canone, pensate, una cosa che per esempio gli ignoranti leggono Dan Brown fa pensare che il canone l'abbia inventato Costantino. Il canone, pensate, fino al 1546 non viene stabilito. Perché? Perché è talmente evidente che i libri della Chiesa sono quelli che vengono letti dappertutto, che il canone è come una realtà osmotica che si crea osmoticamente. Non c'è nessun concilio che dichiara esattamente quali sono i libri canonici fino al Concilio di Trento. Siccome alcuni scrittori protestanti cominciano a dire: ma la lettera di Giacomo, siccome parla troppo delle opere, vedremo che il protestantismo è molto diverso da come lo si presenta oggi. Il protestantismo non aveva cura della questione delle opere, cioè diceva: è la fede che conta, non contano le opere, non conta la carità, non conta. Allora, siccome la lettera di Giacomo diceva che la tua fede senza le opere è vana, alcuni dei capi del protestantismo cominciano a dire: la lettera di Giacomo forse non è ispirata. Siccome alcuni libri sono inscritti in greco, i famosi sette libri deuterocanonici, come i Maccabei per esempio, allora alcuni dicono: no, e se fosse vero che gli scritti ispirati sono quelli scritti in ebraico, quindi questi sette libri non fanno parte del canone, allora il Concilio per la prima volta dice: questo è il canone. 1546, viene definito il canone, quindi sono tutti i libri con le loro parti, il che vuol dire che anche le inserzioni greche dentro i libri ebraici, ci sono delle inserzioni, dei brani deuterocanonici, sono canonici. E qual è, se volete, perché si parla della Vulgata? Appunto, qui siamo in una chiesa tipica che ricorda San Girolamo, lo vedremo, che parla della Vulgata, cioè che traduce nella lingua del popolo. Notate, la Vulgata è la lingua del popolo, cioè la Bibbia che era in greco la si traduce in latino perché il popolo lo capisca, perché tutti possano capire la parola di Dio, no? Perché viene accettata la Vulgata? Il Concilio non sceglie la Vulgata latina dicendo che è ispirata. Le parole dei concili vanno pesate, ma la sceglie perché quella lingua ha dentro di sé la tradizione di tutti i secoli fino a quel momento, ed è la lingua della lettura liturgica. Allora il concilio dice: se i preti, i vescovi, i papi, la povera gente, i catechisti hanno sempre letto il libro dei Maccabei nella traduzione latina, vuol dire che la tradizione della Chiesa sa che quel libro ci parla di Dio, Dio ci parla in quel libro. Cioè è, se volete, la fiducia nella Chiesa. La Vulgata esprime la fiducia nella Chiesa. È stato letto in tutte le chiese, in tutti. Si potranno essere sbagliati, cioè possono essere pazzi i siriaci, i galli, i romani, i latini, i missionari che hanno letto dappertutto il libro del Siracide. Il libro del Siracide è ispirato perché sta nella Vulgata, e sta nella Vulgata, tutti lo hanno letto, e quindi è normale che sia ispirato da Dio. È, se volete, la Chiesa che dà garanzia del canone. Voi sapete che questo è evidente ad ogni persona, a ogni teologo cattolico, protestante, ortodosso. La sola scrittura non regge anche solo per il fatto che il canone non è stabilito dalla stessa scrittura. Lo dirà anche la De Verbum. Cioè, almeno la tradizione è necessaria, perché chi stabilisce cos'è il canone? Cioè, se la scrittura è la parola di Dio, ma chi è che stabilisce cos'è la parola di Dio? Non è la Bibbia ad avere un elenco finale che dice questi sono i libri, ma lo dice la Chiesa. La Chiesa riconosce che quei libri sono quelli ispirati da Dio. E allora il Concilio dice, ecco cos'è la Vulgata. La meraviglia della Vulgata è questo. Pensate, per fare un esempio, no? Il brano dell'adultera, il brano che abbiamo letto domenica scorsa, no? In alcuni manoscritti antichi non c'è. Cioè, un esegeta potrebbe dire, il brano dell'adultera a me non mi piace, secondo me non è ispirato. La Chiesa dice no, anche se in alcune copie del Vangelo antico di Giovanni quel brano non c'è, quel brano è ispirato perché in tutte le messe è stato letto. E tutti i preti hanno predicato, tutti i laici sono commossi, hanno capito che lì c'è la misericordia di Dio. Cioè è questo sensus fidei della Chiesa, sensus fidei vuol dire il senso di tutti i fedeli che dicono quello è il vero Cristo. La lettera di Giacomo dice che la fede senza le opere è vana. Non si può discutere questo, perché il sensus fidei della Chiesa di tutti i tempi ha letto la lettera di Giacomo. Come si fa a dire che la lettera di Giacomo adesso non la togliamo perché non è ispirata da Dio? E quindi viene definito il canone. E in questo senso il secondo decreto accetta la Vulgata come testo base per le discussioni dei teologi, come testo base per la fede della Chiesa. Abbiamo detto, parlando di Lutero, che non è vero che il Concilio vieta le traduzioni. La Bibbia è stata tradotta in tutte le lingue, molto prima di Lutero, e c'erano migliaia di traduzioni in tutte le lingue. Il dramma della Riforma è che, per il fatto che la Bibbia viene interpretata in maniera troppo personale, la Chiesa nel 1595, cioè siamo 10 anni dopo questa Chiesa, arriverà a dire che non è bene che un cattolico legga la Bibbia da solo se non c'è un prete che lo accompagna. Non è che vieta, ma serve una garanzia. Vi faccio l'esempio di Leopardi, no? Leopardi aveva i libri proibiti e lui, Monaldo, aveva ottenuto che tutti i suoi figli, quindi compreso Giacomo, potessero leggere tutti i libri proibiti. È un paradosso che la Bibbia è un libro proibito, cioè pensate all'assurdità di questa cosa. Ma il senso era questo, cioè la lettura troppo personale della Bibbia può portare ad andare contro Gesù. E vi dicevo, parlando di Lutero, che questa cosa era, non possiamo ritornarci sopra, pian piano entra anche in Lutero, in Melantone, in Calvino e in Enrico VIII, nella Riforma anglicana, perché Lutero, quando si accorge che leggendo la Bibbia i contadini di Münster, gli anabattisti fanno la guerra ai pastori luterani, lui dice no, la lettura che voi fate della Bibbia è sbagliata, voi dovete leggere la Bibbia secondo le indicazioni dei pastori luterani. E sapete che Lutero, lo vedremo la prossima volta, scrive i catechismi, cioè Lutero arriverà a scrivere, avete il testo nel canovaccio della volta di Lutero, dice la Bibbia dei laici è il catechismo. Ma notate, lo dice come la Chiesa Cattolica, non per disprezzo, cioè Lutero è chiaro che non disprezza la Bibbia, i Vescovi di Trento è chiaro che non disprezzano la Bibbia, ma vogliono avere, in un momento estremamente confuso, cioè, stiamo cercando di capire come ragionano, vogliono sia Lutero sia il Concilio avere la certezza che uno, leggendo la Bibbia, non diventi un anabattista, non diventi uno che prende la spada e va a tagliare la testa ai principi. Questo era, per esempio, il grande dramma di Lutero, no? Solamente le fronde di sinistra, chiamiamole, quelli a sinistra di Lutero, gli anabattisti, saranno gli unici che propugneranno a spada tratta l'assoluta libertà del singolo di leggere la Bibbia come crede lui. Se voi leggete il famoso Q, il libro di Luther Blissett, di cui parlammo, si vede che le frange, diciamo, che scavalcano Lutero sono, fra virgolette, le più integraliste, le più intolleranti. Cioè, paradossalmente, in quel tempo, più la lettura della Bibbia era personalistica, più c'era il rischio che la persona arrivasse a delle teorie assolutamente lontane dal tronco della Chiesa Cattolica, no? Lo vedremo subito dopo, la Chiesa Cattolica, che la Bibbia sia spiegata. Anzi, per la prima volta, dopo anni in cui non avveniva sempre, fa obbligo al clero di spiegare la Scrittura. E toglie il beneficio, toglie il parrocato, toglie i soldi, eccetera, al parroco che non spiega la Scrittura, cioè che non la scrive. Vi ricordate, abbiamo visto, chi c'era quando facevamo Caravaggio, pensate a Caravaggio, l'ispirazione di San Matteo, 1602, cioè siamo circa 15-20 anni dopo questa chiesa, Caravaggio è 15-20 anni dopo questi affreschi. Caravaggio fa nel 1602 Matteo, che è ispirato dall'angelo, e scrive il Vangelo, cioè è evidente che la Scrittura è parola di Dio, è evidente, viene messa come pala d'altare. Il problema del tempo è che io lo dico, però poi dico, leggete Matteo, fate attenzione. Vi ricordate che in Caravaggio abbiamo visto che l'angelo gli fa con le dita così a Matteo, cioè gli dice: Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe, cioè gli fa la genealogia, gli ricorda, gli ispira, è immagine dello Spirito Santo che ispira a Matteo. Quindi la lettera del Vangelo di Matteo è ispirato, però attenzione, perché se voi prendete una parola lettera, può esserci il rischio che finisca nella lotta politica. C'è la lotta in Francia con il calvinismo, ci sono la gente che si uccide e così via. Poi si entra subito nel grande tema del peccato originale. Lo vedremo in due grandi parti, se volete si potrebbe dire che sono i due fra i più importanti documenti, quello sul peccato originale e quello sulla giustificazione. Quello sulla giustificazione è bellissimo, leggeremo solo alcune parti, è veramente un testo enorme, cioè pensare come queste così poche persone riescono a fare un testo così interessante, no? Il decreto sul peccato originale all'inizio si limita a ripetere che il peccato originale esiste. Questo documento, chiaramente, è un documento che viene incontro al mondo luterano, perché voi sapete che Lutero, l'abbiamo già detto, si radica, questo è l'altro grande punto di partenza del luteranesimo, uno è dare più peso alla Scrittura rispetto alla tradizione, non togliere la tradizione, ma spostare l'accento della Scrittura rispetto alla tradizione. L'altro è partire dalla necessità della fede, cioè Lutero accusa la Chiesa Cattolica di dare troppo peso alla carità, troppo peso al merito, alle opere, alla capacità di conversione, e dice: se c'è una cosa assolutamente chiara è che l'uomo da solo non si può salvare. L'uomo è nel peccato perché ha perso la grazia di Dio, l'uomo da solo non riuscirà mai ad essere salvo se non accoglie la grazia di Cristo. Vi ricordate, vi ho citato questo testo, secondo me meraviglioso, di Papa Benedetto XVI, che diceva a Erfurt, questo luogo luterano: ma l'uomo ha veramente bisogno di Dio o la vita va abbastanza bene anche senza di lui? Lutero avrebbe risposto subito: la vita non va abbastanza bene se non c'è Cristo. L'uomo ha bisogno di Cristo perché? Perché è nel peccato originale, perché Lutero era tormentato interiormente da questo mistero del dramma che avvolge l'umanità, no? E allora il Concilio dice: chi non ammette che il primo uomo Adamo, avendo trasgredito nel paradiso il comando di Dio, ha perso subito la santità e giustizia, numero uno, nelle quali era stato creato, e che è incorso per questo peccato di prevaricazione nell'ira, nell'indignazione di Dio e quindi nella morte. Lutero avrebbe sottoscritto in pieno, cioè questa frase è assolutamente, se volete, nella fede della Chiesa di tutti quanti i tempi, no? Chi afferma che la privazione di Adamo nocque a lui solo e non anche alla sua discendenza? Lutero avrebbe detto Romani, Galati. Lutero è il grande innamorato di Romani e Galati. I due scritti su cui Lutero basa tutta la sua teologia sono la lettera ai Romani e la lettera ai Galati. La lettera ai Romani: sono nel peccato non solo i pagani che non hanno Cristo, ma anche gli ebrei che hanno la legge, perché la legge non può salvare. Se tu ami il prossimo come te stesso, se tu non bestemmi, se tu onori il matrimonio, se tu onori tuo padre e tua madre, non desideri le cose d'altri, non dici false testimonianze, questo non basta, perché il popolo ebraico con tutta la legge non aveva la forza per osservare. E potete continuare a leggere, no? Notate, questo ha un enorme valore anche pastorale, catechetico. Se volete, noi siamo, appunto, per questo il Papa poneva questa domanda, il problema della nostra epoca è che la nostra epoca non ha più coscienza del peccato originale. Cioè noi diciamo, un bambino, lasciamolo crescere, faccia quello che vuole, non battezziamolo, non c'è bisogno che gli diciamo le preghiere, no? Deciderà lui, in una ingenuità che l'uomo del Rinascimento e della Riforma aveva chiaro che era dissennata, non solo non cristiana, ma anche, se volete, pazza, folle. Cioè, chiunque conosce l'uomo sa che nell'uomo c'è la voce del bene, ma è entrata un'altra voce. È entrato qualcosa che non è suo, ma è diventato suo. Io penso che a livello educativo c'è una delle impasse, se volete, più gravi. Cioè, noi, se non ci misuriamo col fatto che il male non sta negli altri, ma sta in noi, noi non riusciamo ad affrontare seriamente la vita. Saremo degli integralisti, perché ce la prenderemo con quello. Come se cambiando quello cambiamo noi. La gente dice, sì, ma quando cambierà quello allora noi saremo buoni. Ma manco per niente. Cioè, il problema è che noi abbiamo una lotta col nostro cuore, abbiamo una lotta che si combatte dentro il cuore. E lì, questo, se volete, era chiaro, e di nuovo il Concilio mette subito i punti fermi. Cioè, su questo punto noi, è chiaro che siamo d'accordo. Cioè, noi, se anche parliamo delle opere, se noi parliamo della carità, della grazia, dei comandamenti, noi non intendiamo dire che il peccato originale è una barzelletta. Noi siamo d'accordo. Cioè, è chiaro che c'è questa situazione di malessere che c'è nell'uomo, no? Vi ricordate che abbiamo visto che la Gaudium Spes, di nuovo in questo c'è la novità del Vaticano II, ha il coraggio di dire che c'è un punto dove si vede che il peccato originale esiste, ed è la divisione che abbiamo nel nostro cuore. Il Concilio Vaticano II dice, ti do anche la prova, cioè non solo te lo dico per fede, ma ti do la prova che esiste il peccato originale. Guarda il tuo cuore è diviso. Guarda il cuore di un non credente, guarda il cuore di un'altra religione, guarda il cuore di una persona santissima, ha dentro di sé una voce che non viene da Dio. E se volete, è come se il Concilio riprendesse i famosi autori come Chesterton, che dicono che il dogma del peccato originale è l'unico dogma che si può provare empiricamente, sperimentalmente. Non è mai esistito sulla terra un uomo che non abbia la tentazione al male, tranne la Madonna e Gesù Cristo. Cioè, ogni uomo, ogni persona, e questo è la novità del Vaticano II, che, se volete, conferma tutto ciò che è precedente. Il Concilio di Trento non lo fa, si limita ad affermare. Nel punto 5, però, si comincia a vedere la differenza, che sarà chiarita in qualche modo dal decreto sulla giustificazione. Chi nega che per la grazia del Signore nostro Gesù Cristo conferito nel battesimo sia rimesso il peccato originale, o anche se asserisce che tutto quello che è vero e proprio peccato non viene tolto, ma solo cancellato o non imputato, sia anatema. Cioè, il problema, mentre ciò su cui erano tutti d'accordo era che il peccato... Il problema è che alcuni riformatori dicevano, il peccato è così grande che se viene la grazia del battesimo io non riesco a togliertelo. Quindi in realtà la grazia viene imputata, cioè tu sei peccatore, ma se volete è come se Dio dicesse, banalizziamo e semplifichiamo, ti do la giustificazione, cioè tu hai marinato la scuola, io fingo che non l'hai fatto, no? Cioè non ti faccio pagare il fio, però non ti rendo diverso. E lo stesso, il Sano Sino dichiara che mai la Chiesa Cattolica ha inteso che venga chiamato peccato la concupiscenza. Qui entreremo in cose molto specifiche, ma la concupiscenza è il residuo del peccato originale. Cioè, quando io ho avuto il peccato originale, anche se il peccato mi viene veramente tolto, io ho comunque in me la tentazione. Così come, se volete, quando uno ha fumato, ha smesso di fumare, però se vede un altro che prende la sigaretta, gli viene la tentazione di prendere quella sigaretta. Cioè, c'è un residuo di quella cosa che non è più, non ce l'ho più. E allora il Concilio dice, quella concupiscenza non è peccato. Se una persona ha una tentazione, non è peccato, non abbiate scrupoli, cioè non è un peccato, non lo potete chiamare peccato, perché non lo è. Il peccato è se io acconsento alla tentazione, ma non è di per sé un pensiero, qualcosa, questa realtà. Poi cominciano, il Concilio fa dei documenti dogmatici e dei documenti di riforma. Abbiamo un primo decreto di riforma, appunto quello di cui vi parlavo, sulla predicazione della Sacra Scrittura. Quindi il Concilio di Trento, mentre dice che non si può mai leggere la Scrittura senza la tradizione, insieme dice che proprio per questo è obbligo di tutti quanti i predicatori di dare la parola di Dio, la Scrittura. Ma la devono dire a voce, se volete, no? Il Concilio insiste sulla predicare, la catechesi, l'omelia, i ritiri, eccetera, eccetera. Non l'ho messo in eretto, ma partiamo dalla seconda riga. Perché non avvenga che il tesoro celeste dei libri sacri che lo Spirito Santo ha dato agli uomini con somma liberalità rimanga trascurato, non avvenga mai che questo tesoro enorme sia trascurato, allora il Concilio, quando si dice il sinodo è sempre il Concilio, ha stabilito e ordinato che nelle chiese in cui vi è una prebenda, una dotazione, uno stipendio, anche con la sottrazione dei frutti, se questi non spiegano, obbliga ad esporre e spiegare la Sacra Scrittura personalmente, se sono idonei, altrimenti per mezzo di un sostituto adatto. Cioè, per la prima volta il Concilio interviene a dire, ma perché voi, notate, se c'è questo vuol dire che c'erano un sacco di preti che non facevano l'omelia, che non spiegavano la Scrittura, che non, cioè il decreto è di riforma perché i problemi erano enormi, cioè c'erano questi problemi, c'erano dei preti che non facevano il loro mestiere ed erano anche tanti. Quando si dice che almeno nomino un altro adatto, se vi ricordate vi ho fatto l'esempio di Leon Battista Alberti, che era un prete, ed era un prete bravo Leon Battista Alberti. Leon Battista Alberti andava a fare le chiese e pagava un parroco perché nel suo paese di cui era parroco il suo sostituto facesse la messa, i sacramenti e predicasse, no? Quindi siamo nel tempo, diciamo il tempo, oggi non sognerebbe mai di dire a uno ti do il titolo di parroco, però lo devi fare tu, il Concilio ha ancora delle oscillazioni, ma è chiaro che guai se un parroco non si cura della predicazione, no? Poiché tuttavia, punto 9, non è meno necessaria la predicazione del Vangelo che la sua lettura, i vescovi, gli arcivescovi, i primati, gli altri prelati siano tenuti a predicare personalmente il Santo Vangelo di Gesù Cristo. E così via. E quindi c'è questa profonda comprensione, che non emerge di solito nelle spiegazioni del Concilio, di questa novità, di questa bellezza, e notate, il Concilio di Trento su questo punto avrà efficacia. Cioè il Concilio di Trento, lo diremo alla fine, ma già lo stiamo dicendo adesso, è veramente rinnovatore. Cioè da quel momento in poi rinascono le parrocchie. Cioè nell'ultimo posto più sperduto di paese, di montagna, il parroco comincerà a fare questo. San Carlo Borromeo sarà l'immagine del vescovo che va in giro a rompere le scatole a tutti i preti perché non fanno bene il loro mestiere, va a togliere dai monasteri le cose per fare soldi, cioè interviene nella vita per dire, cari confratelli, qui bisogna fare, cioè questa non sono lettera morta, ma sono veramente ciò che plasma la storia della Chiesa nei secoli a venire. La giustificazione, qui siamo al decreto più importante, ha due punti di importanza, li ho messi qui. Io mi sono ispirato molto a un testo di Iedin, il più grande studioso del Concilio di Trento, un padre che ha fatto la famosa storia della Chiesa in tantissimi volumi, il massimo studioso del Concilio di Trento che c'è stato nell'ultimo secolo. Allora, ci sono due. Primo, che la grazia è vero che viene da Dio, cioè è vero che il peccato originale impedisce all'uomo di andare verso Dio, serve che Dio con la sua grazia venga. Lutero ha ragione, però non bisogna dimenticare che l'uomo realmente coopera, realmente c'è un'azione dell'uomo che va verso Dio, cioè l'assoluta necessità della grazia non toglie la dignità dell'uomo. Voi sapete che uno dei grandi punti nodali della riforma protestante è il libero arbitrio. Lutero accusò di eresia Erasmo, cioè il famoso dialogo, perché Erasmo, a dire di Lutero, parlava del libero arbitrio e Lutero diceva il libero arbitrio non esiste, il peccato originale vuol dire che l'uomo è talmente corrotto da non essere più libero di seguire il bene. Quindi è solo Dio che fa sì che l'uomo vada verso di lui, ma l'uomo non va lui liberamente verso Dio. Mentre il concilio cosa fa? È chiaro, dice certo che c'è la grazia, però il concilio cattolicesimo ha questo equilibrio, cerca di mantenere sempre l'equilibrio totale della scrittura, della tradizione. Sì, questo è vero, però noi non possiamo togliere il merito, la libertà, l'opera dell'uomo. Secondo punto, il fatto che si deve dire chiaramente che una volta che la grazia viene, l'uomo è veramente santificato, cioè l'uomo non resta cattivo, ma può essere veramente buono. Veramente è possibile l'ampiezza d'animo, e questa non è una vergogna, ma è anzi opera dello Spirito. Lo Spirito è capace di dare un cuore diverso. Allora, rapidamente, andiamo subito ai canoni, che sono più semplici del testo, meriterebbero... I primi due, il numero 2 e 3, ritornano a quello che è già stato detto nel decreto sul peccato originale. Sia anatema chi pensa che uno possa salvarsi, come se col libero arbitrio, senza la grazia, egli possa realizzare questo. Cioè, è chiaro che serve la grazia. Canone 3. Se qualcuno afferma che l'uomo, senza essere prima ispirato dallo Spirito, può credere, sperare, amare, pentirsi come si conviene, sia anatema. Qui è tutto Lutero, cioè l'uomo non può amare, credere, sperare se lo Spirito non lo aiuta. Però poi, punto 4, qui c'è la correzione di rotta parziale, ma presente. Se qualcuno dice che il libero arbitrio dell'uomo, mosso ed eccitato da Dio, non coopera in nessun modo, esprimendo il proprio assenso a Dio che lo muove e lo prepara ad ottenere la grazia della giustificazione, che egli non può dissentire se lo vuole, cioè che se Dio ti dà il bene l'uomo può rifiutarlo, come se Dio te lo dà tu non puoi dire di no, sia anatema. Cioè, capite, qui c'è un'esaltazione del libero arbitrio. Cioè, è vero che c'è il peccato originale, però, attenzione, la libertà noi non possiamo toglierla. È chiaro che è difficilissimo comporre spiritualmente il peccato originale e il libero arbitrio, ma il Concilio dice noi non possiamo cancellare il libero arbitrio, non possiamo buttarlo via. Se qualcuno afferma che il libero arbitrio dell'uomo dopo il peccato di Adamo è perduto o estinto, sia anatema. Se qualcuno osasse affermare che dal peccato originale l'uomo non è più libero, non è del nostro pensiero, non è dentro la Chiesa Cattolica. Numero 7. Se qualcuno dice che tutte le opere fatte prima della giustificazione, in qualunque modo siano compiute, sono veramente peccati che meritano l'odio di Dio, sia anatema. Cioè, se un uomo è ateo, è di un'altra religione, non è battezzato, se fa delle opere buone, le fa anche se non ha ancora la grazia di Cristo. Bisogna affermarlo, cioè bisogna dire che c'è del bene nell'uomo nonostante ci sia il peccato. Per esempio, il grande problema di Karl Barth, questo grandissimo teologo calvinista. Karl Barth diceva talmente che la fede è l'unica salvezza, la religione non conta niente, che in alcuni testi arrivava a dire, a rischiare di dire, ma se sconta solo la fede, ma allora l'uomo come può essere importante se conta solo la fede in Cristo? In altri testi lo nega, ma il problema è l'equilibrio di queste, cioè come dire che la fede è veramente decisiva, e come dire che l'uomo è veramente capace di bene pur essendo macchiato dal peccato originale, no? Punto 9. Se qualcuno afferma che l'empio è giustificato dalla sola fede, così da intendere che non si richieda nient'altro con cui cooperare, cioè l'uomo è giustificato dalla fede, ma non nel senso che la fede senza il desiderio di avere una vita più bella, di avere una limpidezza di affetti, di avere una giustizia. Cioè, la fede è anche operante per mezzo della carità. Se qualcuno afferma che gli uomini, numero 11, sono giustificati per la sola imputazione della giustizia di Cristo, o con la sola remissione dei peccati, senza la grazia e la carità che è diffusa nei loro cuori mediante lo Spirito, sia anatema. Cioè, la giustificazione viene da Dio, ma la giustificazione ti dà la grazia e la carità che abita dentro di te e quindi trasforma la tua vita. Numero 17, qui è chiaro che c'è già Calvino. Se qualcuno afferma che la grazia della giustificazione viene concessa solo ai predestinati alla vita, e che tutti gli altri sono bensì chiamati ma non ricevono la grazia, in quanto predestinati al mare per divino volere, sia anatema. Voi sapete che Calvino era arrivato a dire, questa è la posizione più importante del calvinismo, la teoria della doppia predestinazione, cioè se la salvezza è grazia che viene dall'elezione da Dio e non dalla nostra libera scelta, allora chi non ha questa elezione, Calvino arrivava a dire in alcuni scritti, allora come c'è una predestinazione al bene, allora c'è una predestinazione al male. Allora quella persona che non è chiamata vuol dire che Dio nel suo disegno eterno ha già pensato che non si salverà, in qualche modo lo vuole positivamente, no? Abbiamo detto che la Chiesa Cattolica risponde dicendo, e aiutando anche i calvinisti, che Dio chiama uno per salvare l'altro, cioè se chiama te ti elegge, veramente Dio sceglie uno al sacerdozio o a essere padre, madre, ma ti sceglie per l'altro, ti sceglie contro l'altro, ti sceglie a servizio dell'altro. E così via. E gli numeri dopo, se voi guardate, dicono, se qualcuno afferma che la grazia ha abrogato i comandamenti, che Cristo è salvatore ma non è legislatore, cioè Cristo, valgono di Cristo le parole della croce, ma quando Gesù dice che l'uomo e la donna, se una persona si risposa, commette adulterio, quindi è legislatore, questa parola non vale perché Cristo vale solo come salvatore, non come legislatore, e i 10 comandamenti essendo legge e non essendo Nuovo Testamento non valgono. No, questo, cioè, il fatto che serva la grazia non toglie la libertà, non toglie la carità, le opere, non toglie il valore del comandamento. Cioè, il comandamento è necessario perché mi aiuta nella grazia. Rapidamente andiamo avanti, punto ottavo, la residenza dei vescovi. Questo è un altro decreto di riforma. Cioè, si dice, segno che molti non vivevano così, che siccome la persona ha il compito di guidare il gregge, il grande obbligo di vescovi, preti, vescovi, preti e così via, è di risiedere dove sono stati chiamati ad essere pastori. Cioè, io non posso fare il parroco di X parrocchia e stare sempre in giro per il mondo a fare pellegrinaggi. Perché io sono, il mio primo e grande compito è essere lì per quella porzione di popolo. È l'obbligo di residenza, cioè io devo risiedere dove c'è. Un altro decreto è l'obbligo di avere una sola parrocchia, una sola diocesi. Voi sapete che c'era il cumulo delle diocesi, cioè alcuni vescovi avevano uno era vescovo di Lione, di Cassino e di Ascoli Piceno. È chiaro che, essendo vescovo di 3 posti, poi dopo di fatto stava in un posto, non stava, aveva i benefici di quel posto, quindi c'è l'obbligo di risiedere e di amare quella porzione di territorio. Notate, pagina 7, e tuttavia, poiché in questo tempo si trovano molti, cosa davvero dolorosa, che in memoria anche della propria salvezza, anteponendo le cose terrene alle celesti e l'umana alle divine, se ne vanno in giro per le corti, o abbandonato il gregge e trascurata la custodia delle pecore loro affidate, sono immersi nella cura degli interessi temporali. Cioè, si descrive un problema reale del clero di allora, di gente che era nelle corti, andava a pranzo, a mangiare, a curare i benefici e così via. Il concilio viene spostato a Bologna, poi ritorna a Trento perché c'è il tifo, le malattie di quel tempo. Non possiamo vedere la storia perché non c'è tempo, si arriva ai grandi canoni sui sacramenti. Come sapete, la differenza tradizione e scrittura è fortissima esattamente lì. Per esempio, è ovvio che la scrittura non dichiara che ci sono 7 sacramenti. Non c'è nessun libro della Bibbia che dica che i sacramenti sono 7. Cioè, è chiaro che dire che i sacramenti sono 7 non viene direttamente dalla scrittura, ma viene dalla tradizione. Ma la tradizione non se lo inventa, cioè il problema è come la tradizione realmente, quando vede cos'è il battesimo e cos'è l'Eucaristia, dice in questi due sacramenti è evidente che Gesù agisce allo stesso modo, cioè veramente possono essere raggruppati sotto un'unica parola, così il matrimonio, perché nel matrimonio Cristo veramente viene dando il suo spirito esattamente come viene quando c'è il battesimo, quando c'è, cioè queste cose sono simili, comunicano tramite i segni la stessa grazia, no? I canoni all'inizio difendono il numero 7, l'istituzione di Cristo, pur consapevoli che non c'è nella scrittura, e riprendono la grande tradizione, ne abbiamo parlato tante volte, del signum efficax gratiae. Sapete che le tre parole latine meravigliose che dicono cos'è un sacramento è signum efficax gratiae, cioè è un segno che si vede, però questo segno è efficace della grazia, cioè questo segno di cui l'uomo ha bisogno ha un potere che nessun segno potrebbe dare, cioè in quell'acqua che è un segno, quindi serve l'acqua, il battesimo non è un evento mentale, è un evento materiale, è un evento celebrativo liturgico, ma in quel segno che mi parla, che vedo, che tocco, che annuso, in cui nuoto, in quel segno veramente la grazia opera totalmente. In particolare abbiamo i grandi, lasciamo perdere l'ex opera operato, non abbiamo tempo, il numero 10 e il numero 10 e poi dopo subito dopo lo troveremo, la grande affermazione sulla transustanziazione, cioè il grande documento che parla dell'Eucarestia. Notate bene, lo dicevo, scusate, ho dimenticato una cosa sulla giustificazione. È interessante che oggi i teologi si ritrovano d'accordo sulla giustificazione quasi totalmente. Nel 1999 è stato fatto un documento congiunto dei luterani e dei cattolici, 1999, sotto Giovanni Paolo II, in cui, rileggendo in realtà i testi di Trento e i testi più alti di Lutero, non i testi più dozzinali, si arriva a dire, ma in realtà anche Lutero non voleva in realtà dire che le opere non erano importanti. E la Chiesa Cattolica, quando diceva che le opere importanti, l'abbiamo visto, è evidente che dice che la grazia è più importante delle opere. Cioè, questo documento del 1999 riconosce che in realtà su alcuni punti, sui punti nodali, c'è una divergenza di alcuni particolari, ma sui grandi punti nodali in realtà la teologia del Concilio di Trento è realmente accettabile da parte luterana. E viceversa, cioè i testi più alti del magistero luterano, che parlano con correttezza, per esempio non il documento con Erasmo, non il delibero il De Servo Arbitrio, ma in realtà alcuni documenti possono veramente essere accolti in questa chiave dove la libertà, eccetera. Allora, sull'Eucaristia, vi dicevo prima, per Lutero rifiuta la parola transustanziazione, ma per Lutero è evidente che quando c'è la celebrazione eucaristica, Cristo è veramente presente. Per i luterani usano l'espressione la presenza reale, cioè nella celebrazione realmente Cristo è presente totalmente. Il problema nasce sul sacerdozio, cioè che questa cosa poi dopo, siccome Lutero poi dirà che il sacerdozio non è sacramento, il problema è come fa a esistere questo senza questo, no? Il Concilio di Trento sottolinea che l'Eucarestia è veramente voluta da Cristo, e andate a pagina 9, capitolo 3, in essa, l'Eucarestia, vi è questo di eccellente e di singolare, che gli altri sacramenti hanno il potere di santificare solo quando uno li riceve, mentre nell'Eucarestia vi è l'autore della santità già prima dell'uso. Come linguaggio teologico, secondo me, è brutto, cioè io non direi mai oggi una cosa del genere, prima dell'uso, no? Ma che voi capite che cosa vuole dire il Concilio, no? Cioè, non sempre è all'altezza del linguaggio di comunicazione. Ma vuol dire che la grandezza perché l'Eucaristia è il più grande dei sacramenti? Perché tutti i sacramenti ti danno la comunione con Cristo, ma nell'Eucaristia Cristo è realmente presente. Allora, quando io l'Eucaristia la porto nel tabernacolo, poi c'è una persona che sta male, una giovane mamma che ha un tumore, non può venire, io le porto quell'Eucaristia, io le sto portando, cioè Cristo è veramente presente mentre io lo porto della strada, mentre lo do a lei, mentre una persona si inginocchia, mentre io passo, cioè Cristo è totalmente presente. In questo l'Eucaristia è eccellente. Mentre l'acqua del battesimo, quando io non sto battezzando, è sempre acqua benedetta, ma non è che c'è Cristo presente nell'acqua. e io lo bevo. No, non è la stessa. L'Eucaristia ha una specificità. Cristo è veramente tutto Cristo presente. E allora, il capitolo quarto, il Concilio usa la parola transustanziazione, dicendo che questo termine, questa trasformazione del tutta la sostanza del pane e del vino in tutta la sostanza del corpo e sangue di Cristo, in modo adatto e proprio, è chiamato dalla Santa Chiesa Cattolica transustanziazione. Cioè, questo termine non è che viene divinizzato, questo termine non è che viene detto è l'unico termine adatto, però si dice questo termine è veramente adatto a esprimere quello che la Chiesa crede, che nell'Eucaristia Cristo è presente anche quando io non ricevo l'Eucaristia, anche dopo che l'ho ricevuta. Cristo è veramente presente. Per questo, capitolo sesto, c'è la solennizzazione di questa presenza tramite il tabernacolo. Il tabernacolo diventa abituale come luogo evidente nelle chiese dopo il Concilio di Trento. Cioè, se voi andate nelle chiese medievali, voi non trovate il tabernacolo, perché, potremmo dire, la presenza di Cristo nell'Eucaristia era evidente. Negli ortodossi non c'è un tabernacolo, perché è così evidente che Cristo è totalmente presente nell'Eucaristia, lo sanno tutti benissimo, non c'è bisogno di... che non c'è un oggetto che lo visibilizza. Il Concilio di Trento, rendendosi conto che questo era una delle grandi questioni, dice: allora dobbiamo mostrarlo. E quindi da quel momento in poi la maggior parte delle chiese cattoliche cominciano ad avere solenne, con candele, con angeli intorno, con l'arte, con i pittori, eccetera, il tabernacolo, che è la prima cosa che si vede quando si entra nella chiesa. Saltiamo tante cose. Purtroppo si cerca di far venire i luterani, alcuni di fatto vengono, ma pochissimi, viene fatto un salvacondotto, cioè si dice: i luterani possono venire a discutere al concilio, noi garantiamo che non saranno presi, non saranno cioè se anche venissero dichiarati eretici, le loro posizioni, eccetera, se ne potranno tornare liberamente a casa come quando vogliono. Ma di fatto il concilio non riesce neanche a far incontrare veramente le due parti, cioè nel concilio resteranno di fatto a discutere la parte cattolica, l'altra parte non scenderà dalle Alpi, cioè verranno delle persone di tendenze protestanti, ma non si riuscirà a fare questo, no? E potremmo fermarci con questo. I due decreti successivi sono sul sacrificio dell'Eucaristia e sono sul sacerdozio. Cioè, gli altri due grandi punti sacramentali sono: ma l'Eucaristia è solamente una mensa, è solamente un cibo, è solo un sedersi a mensa, o c'è veramente il sacrificio? Sapete che anche nella discussione fra gruppi, movimenti, associazioni, cammini, cioè questo è un problema che è presente ancora nella Chiesa, cioè l'Eucaristia è solo una mensa o è realmente, questo è un altare o è solo un tavolo da mensa? Il Concilio di Trento, in maniera decisiva, che non può essere superata, dice: la mensa non è solo una mensa, ma è un vero altare. Veramente noi abbiamo bisogno del sacrificio di Cristo, che è un vero sacrificio, e sarà poi dopo solo la teologia conciliare a mostrare pienamente cosa vuol dire. Cioè, sacrificio non vuol dire che noi al posto dell'agnello prendiamo Cristo e lo sacrifichiamo sull'altare, ma è il sacrificio nuovo, vuol dire che il sacrificio non è l'uomo che lo porta, ma è Dio che offre la vittima, Dio offre l'agnello. Non siamo noi a fare il sacrificio, ma la vera novità del sacrificio cristiano, che è un vero sacrificio, è che il dono viene da Dio e non dall'uomo, e che il dono più grande di questo sacrificio non è tanto il dolore fisico, ma è un sacrificio dove al cuore di questo sacrificio c'è l'amore di Cristo. È un vero sacrificio in cui ciò che ci redime è il mistero dell'amore di Cristo, che siccome incontra l'ostacolo del peccato, veramente viene crocifisso. È un amore crocifisso che ci salva. È un amore sacrificale, propiziatorio. Senza quell'amore che si sacrifica per noi, noi non saremmo salvati. E c'è un unico sacrificio, ma quel sacrificio è sempre presente sull'altare. La messa non è un sacrificio che si moltiplica all'infinito, ma è reale presenza di quell'unico sacrificio che è stato fatto una volta per sempre, ma che viene ad essere presente ogni volta. E il sacerdote, se voi guardate appunto nelle pagine successive, viene dichiarato come vero sacramento, il sacerdozio come vero sacramento. Il sacerdozio non è, dice il concilio, una funzione temporale che una persona assume come l'essere catechista, che può durare 3 anni e poi dopo uno non gli va più di farlo, oppure gli viene tolto questo incarico perché va te la pesca perché. Ma il sacerdozio è veramente talmente legato all'Eucaristia che Cristo ha istituito questa possibilità che il pane sia veramente il corpo e il sangue di Cristo, il pane e il vino, che c'è colui che sacramentalmente rende reale questo. Mostra l'indissolubilità assoluta di queste due cose. Vi ricordate che vi citai quel bellissimo testo di Giovanni Paolo II, della Pastores Dabo Vobis, dove Giovanni Paolo II diceva, ce l'ho qua, ve la ricito, se non l'ho persa. Non si deve pensare al sacerdozio ordinato come se fosse anteriore alla Chiesa. Cioè il sacerdozio ordinato serve ai cristiani, ma neppure come se fosse posteriore alla comunità ecclesiale, quasi che questa possa essere concepita come già costituita senza tale sacerdozio. Cioè la Chiesa, per essere corpo di Cristo, ha bisogno del sacerdote che offre il corpo di Cristo. Vedete i decreti successivi sulla istituzione dei seminari, perché c'è bisogno che ci siano dei giovani che abbiano veramente una carità pastorale, quindi l'obbligo di studiare, di pregare, di vivere sobriamente, di amare la Chiesa, eccetera, eccetera, pagina 13. E poi abbiamo i decreti sul matrimonio, sul purgatorio, non possiamo commentarlo, e sulle immagini dei santi e sulla venerazione dei santi che intercedono per noi. Possiamo solo dire che i decreti sulle immagini riprendono il Concilio di Nicea del 787, ma si arriva a dire che tutta l'arte sacra deve servire a comunicare al popolo la meraviglia della presenza di Dio, dei misteri di Dio, perché siano presenti in mezzo a noi. E la parola mistero proprio viene usata, siamo a pagina 15 in alto. Attraverso la storia dei misteri della nostra redenzione, questo termine sarà ripreso poi dal Catechismo della Chiesa Cattolica, qual è la capacità di Caravaggio mostrandovi la vocazione di San Matteo? Che non vi dice cosa dice un Vangelo, cosa dice un altro, cosa dice, ma vi fa vedere in un'unica immagine il mistero della chiamata, cioè l'arte ha la capacità di sintetizzare in un'unica immagine testi che sono molto diversi. Michelangelo, l'abbiamo detto tante volte, facendo la creazione di Adamo, dello sfiorarsi del dito, non fa vedere né Genesi 1 né Genesi 2, ma sintetizza in un'immagine totalmente creata dalla sua mente che cosa vuol dire che Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. Cioè è il mistero che si esprime dentro l'immagine. L'evento è molto più grande, ma l'immagine è utile per spiegare questo, no? E sapete che io sono molto convinto che nella catechesi noi dovremmo recuperare questo, cioè ritrovare la capacità di spiegare il significato del mistero, l'Eucaristia, il battesimo di Gesù, la trasfigurazione, i miracoli, le parole. Qual è il mistero in maniera semplice, sintetica, che questa cosa ti dice insieme alla ricchezza dei particolari che lo completi? Bene, abbiamo finito. Ci alziamo e vediamo un po' di cose.